Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.
Mattina di maggio del 1856, Giuseppe Stedile, che è un contadino di Villa Lagarina, osserva le arele, i graticci in italiano, e c'è qualcosa di strano. I bachi da seta non si comportano come di solito in questa luminosa mattinata di primavera, non sono i famelici divoratori di foglie di gelso, invece sono apatici, alcuni sono addirittura immobili. Giuseppe e la moglie Maria, col cuore in gola, sono costretti a vedere quello che non avrebbero mai voluto vedere. Sul dorso di alcuni di questi preziosi insetti ci sono delle macchioline nere, come se qualcuno avesse cosparso i bachi di pepe. Non c'è dubbio, afferma Giuseppe rivolto alla moglie, è la pebrina, siamo rovinati. Una scena comune in quegli anni sciagurati, l'industria serica che si basava sulla produzione dei bachi da seta in pochi mesi finì in ginocchio. In un anno la produzione di bozzoli, che aveva raggiunto, pensate un po', i 19.000 quintali, una produzione che tra l'altro richiedeva 380.000 quintali di foglie di gesso, bene, questa produzione si dimezzò per arrivare quasi all'estinzione. Un disastro per uno dei due pilastri sui quali si reggeva la fragile economia trentina. L'altro pilastro era la viticoltura, colpita a sua volta dall'oidio, una muffa micidiale che arrivò dall'America all'inizio degli anni 50 dell'Ottocento. Il mondo degli allevatori cercò di mettersi al riparo, costituendo il comitato bacologico, ma, nonostante gli sforzi, non si riusciva a trovare un rimedio alla malattia infettiva, la pebrina appunto, che si diffondeva implacabile. L'unica alternativa? Cercare dei semibaco sani. Sì, ma dove? A Ivano Fracena c'era un prete, parroco di quella povera parrocchia Valsuganotta, che oltre a curare le anime aveva sviluppato una conoscenza avanzatissima delle questioni agrarie. Uno che si teneva costantemente aggiornato, che aveva studiato l'inglese da solo, uno che grazie al suo senso degli affari comprava terreni sui quali sperimentava nuovi tipi di colture resistenti alle malattie e più produttive rispetto ai vitigni e agli alberi da frutto che si erano sempre coltivati. E poi questo prete imprenditore aveva sviluppato una preziosa conoscenza della bachicoltura al punto che venne premiato all'Esposizione Agraria di Trento. Insomma, don Giuseppe Grazioli, nato alla Visna nel 1808 e parroco del decanato di Strigno dal 1842, era l'uomo giusto per compiere un'impresa, anzi più imprese, imprese, davvero eroe. Don Grazioli era un uomo di carattere che aveva saputo anche affrontare la galera a testa alta. Era un irredentista convinto, al tramonto della sua vita fu tra i finanziatori del monumento a Dante, innamorato dell'Italia che aveva visitato a lungo, e il 14 agosto del 1848, un anno rivoluzionario, venne arrestato dalla polizia asburgica. Incarcerato a Innsbruck, venne rilasciato dopo appena 10 giorni, perché sul trono di Vienna era salito Francesco Giuseppe, che concesse l'amnistia anche a chi, come Grazioli, era accusato di alto tradimento. Tornato alla sua parrocchia, circondato dalla diffidenza della gerarchia della Chiesa Trentina e dal decano che lo aveva denunciato come rivoluzionario, non si perse certo d'animo. Anzi, lottò contro una epidemia di colera che colpì quello che lui definiva il mio povero popolo e cercò in tutti i modi di far crescere la cultura agricola tra la popolazione. Anche perché aveva chiara l'idea che miseria significa anche decadenza morale e fisica. Questo a veloci tratti il ritratto di questo straordinario personaggio. Ma torniamo ai nostri bachi da seta. Il comitato circolare semebaco, insomma il comitato bacologico, chiese al nostro sacerdote di mettersi in viaggio alla ricerca di semi immuni dalla pebrina. Nel 1858 Don Giuseppe affrontò la prima delle sue incredibili avventure. Girò in lungo e in largo la Dalmazia, a piedi tra naturalmente, dove aveva saputo che c'era la possibilità di comprare seme bacco sano. Un viaggio vuoto, perché anche lì l'insetto era stato colpito dalla malattia. Ma caratteraccio ostinato non si diede per vinto e nel 1860 si mise di nuovo in viaggio e andò a Bucarest. Un'epopea sulle strade dissestate dei Balcani e con rischi enormi, per di più accompagnato da due aiutanti che si dimostrarono essere più di peso che d'aiuto. In Romania trovò bachi apparentemente sani, che riportò in patria dopo una travagliatissima navigazione via Mar Nero, tappa Costantinopoli, Egeo e Adriatico fino a Trieste, il grande porto della corona asburgica. Un'epopea marina che a Capo Matapan per poco non si trasformò in tragedia. Il vapore sul quale Grazioli viaggiava arrivò ad un soffio dal naufragio a causa di una furibonda tempesta. Ma anche la spedizione a Bucarest si rivelò un buco nell'acqua. Anche i bachi rumeni si ammalarono ben presto. E così il nostro parroco fu costretto a riprendere il mare e a cercare in Asia Minore. Il 1 aprile del 1861 era a Smirne, in luglio a Salonicco, a trattare, e Don Grazioli era uno che sapeva trattare, cartoni di seme baco sani. Ma non era certo finita, anzi per molti versi si era solo all'inizio. Nel maggio del 1862, altra spedizione durissima, dorso di mulo, attraverso la Macedonia. Viaggio che l'anno dopo si protrasse fino alla Georgia in Russia, dove il nostro eroe riuscì a trattare con i circassi 17.000 once di seme apparentemente sano. Ma la febbrina ebbe di nuovo la meglio. I malumori tra i contadini montarono fin quasi alla rivolta. Accuse pesantissime vennero rivolte al comitato e allo stesso Don Grazioli, che si era speso fino allo sfinimento per cercare in mezza Asia Minore questi benedetti bachi sani. Ma dalla Lombardia arrivò una notizia. In Giappone venivano coltivati bachi immuni dalla malattia. Quindi, se nel paese del Sollevante c'era la salvezza, si doveva mandare qualcuno. E chi? Don Giuseppe, naturalmente. A 56 anni, che nell'Ottocento erano tanti, autorizzato, anzi spinto dal vescovo Giovanni Nepomuceno Schiderer, il nostro, nel luglio del 1864, si imbarcò a Ancona alla volta del Giappone, destinazione Yokohama. Di questo primo viaggio in Estremo Oriente sappiamo poco, ma di sicuro non si trattò di una gita. Le navi a vapore di metà Ottocento non erano certo confortevoli e sicure come quelle di oggi, anche se oggi, a dire il vero, non mancano le catastrofi, Costa Concordia insegna. Comunque, allora ci voleva fegato e spirito d'adattamento. Fegato e spirito d'adattamento che non mancavano certo il nostro sacerdote, che era di ottima pasta, uomo di profonda fede, filantropo, patriota, affarista abile e mente scientifica. Le cronache dell'epoca lo descrivono come un gran buon uomo, anche se dal caratteraccio spigoloso, il minimo per un personaggio del genere. Bene. Sappiamo che da Yokohama, dopo 6 mesi, tornò con 10.000 cartoni di seme baco. Un vero tesoro che, tra l'altro, fruttò al comitato bacologico una fortuna che venne investita nella lotta alla febbrina. Ma ciò che conta è che i bachi, tra l'altro sopravvissuti ad un viaggio di ritorno rocambolesco, erano davvero sani. Don Giuseppe Grazioli fu accolto da eroe degli allevatori, ma non si poteva adagiare certo sugli allori. Per far decollare nuovamente un'industria per troppo tempo in ginocchio serviva una gran quantità di bachi. Nel 1865 il sacerdote trentino riprese il mare, un viaggio di andata di 2 mesi e mezzo caratterizzato da una lunga serie di scali a Suez, ma attenzione, il famoso canale non c'era ancora e quindi l'alternativa era o circunnavigare l'Africa o attraversare l'Egitto in treno fino al Mar Rosso. E poi si fermò a Ceylon, Singapore e Shanghai. Certo, il nostro Don viaggiava per trovare bachi sani, ma lui era un uomo di cultura, aveva una laurea in filosofia ed era un musicista di talento, e ben presto si innamorò della cultura orientale. Fin dal primo dei suoi 5 viaggi in Giappone, importò preziose opere d'arte giapponesi e fotografie e in più reperti che raccontavano la vita di quel lontano e affascinante paese. Paese, va ricordato, che si era da poco aperto, costretto dagli americani e dagli inglesi e l'Occidente, e a una faticosa e contrastata modernizzazione. Materiale che in parte Don Grazioli riuscì a vendere realizzando belle cifre che gli permisero di comprare terreni sui quali sperimentare nuovi tipi di coltivazione. Ma non si limitò certo al commercio, buona parte degli oggetti che il nostro sacerdote riuscì a importare dal Sollevante li regalò al Museo Civico di Trento. Ben presto Don Grazioli in Giappone divenne di casa. Ci andò sempre per comprare seme baco sano nel 1866, passando dall'Esposizione Universale di Parigi, per poi attraversare l'Atlantico e l'America da costa a costa, per poi rimbarcarsi alla volta delle isole nipponiche a San Francisco. Poi di nuovo nel 1867, quando il paese era attraversato da una guerra civile, tra i fautori della modernizzazione all'apertura agli stranieri e la fazione nazionalista e tradizionalista che voleva far piazza pulita, in particolar modo degli occidentali. Ma Don Giuseppe aveva saputo conquistarsi la simpatia di tutti, aveva capito la mentalità nipponica e lui, che già parlava inglese, tedesco e francese, si sforzò anche di imparare i rudimenti almeno della lingua nipponica. Nel 1868 l'ultimo viaggio a Yokohama, il nostro grande personaggio aveva ormai 60 anni e cominciavano a manifestarsi problemi agli occhi che lo condurranno alla cecità. Non solo, il grande scienziato francese Louis Pasteur, padre della microbiologia, inventò il metodo dell'analisi microscopica che permetteva di selezionare i bacchi sani e quindi i viaggi in Giappone divennero inutili. Ma tornato dalla sua ultima missione, Don Giuseppe non andò certo in pensione, figurarsi. Con i soldi che aveva messo da parte, fondò a Trento una scuola agraria che aprì i battenti nel 1873, cioè un anno prima dell'Istituto di San Michele. La sua ultima impresa, ormai cieco, fu la costituzione di una fondazione a favore dell'educazione della gioventù, in particolare dei ragazzi difficili. Beh, insomma, che dire, una vita ben spesa, e c'è da scommettere anche una vita felice, tutta votata alla crescita della comunità. Don Giuseppe scrisse nel suo testamento: «Intendo con questo di mettere le basi onde venga liberato il paese da una dolorosa schiavitù, quella della miseria. Il paese deve fare da sé, coraggio e lavoro, e Dio aiuta i forti». Morì il 27 febbraio del 1891. Sì, è davvero così, siamo seduti sulle spalle dei giganti.
Storia e storie del Trentino Alto Adige, a cura del giornalista Bruno Zorzi.